Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Buongiorno Chiesa, ancora. Come vedete c'è ancora qualcuno in vacanza, più di qualcuno. Siamo contenti perché abbiamo più spazio, no? No, perché ci riposiamo, è importante, è giusto. All'inizio di quest'estate ho predicato un messaggio che era proprio sul tema di come, non è che il problema non è che lavori troppo, se vi ricordate, e era proprio il trasmettervi l'idea che le vacanze servono, ma che devono essere usate nel modo giusto, devono essere occasione per rigenerare la nostra vita. Questa mattina, per i più attenti, visto che abbiamo cantato questa canzone, l'abbiamo ripresa anche dopo, il tema di quest'oggi sono proprio le promesse. Il titolo del messaggio di questa mattina è «Conosci le promesse?» Punto di domanda. Conosci le promesse? Perché è importante questo «Conosci le promesse?» È importante perché, come abbiamo cantato, la nostra vita da credenti si basa sulle promesse, si basa sulla parola di Dio. Fin dall'inizio, spesso lo dico, anche ai matrimoni, Dio, la prima frase che Dio ha detto all'uomo, proprio il discorso diretto che noi leggiamo nella Bibbia, è quella frase meravigliosa, parole semplicissime, che dice «sia la luce», e la luce fu. Quelle prime parole, «sia la luce», già quella è una promessa. Sarà luce. È Dio che ti guarda, Dio che guarda l'uomo, ancora prima di crearlo, ancora prima di proprio l'inizio di tutto, e dice sarà luminoso, sarà una vita luminosa, sarà bella, sarà piena di luce, sarà luce. E la cosa interessante è che Dio è luce, che in realtà in quel momento lui stava decretando qualcosa che poi avremmo visto in Cristo Gesù. Perché in effetti nessuno può promettere qualcosa che non gli appartiene, cioè non promettete quello che non siete, perché poi parliamo di sposi, che gli ultimi che hanno fatto promesse. Perché le promesse alla fin fine riguardano noi. In effetti la promessa da parte di Dio è un modo per rivelarsi, per parlare di sé, dire io ti prometto questo perché io sono questo, sarà luce. Le promesse poi, appena Dio fa una promessa, diventa patto. In effetti, nei patti antichi, una delle parti importanti era proprio il discorso, il momento delle promesse. Si facevano delle promesse e quando Dio parla, quello che Dio dice diventa promessa, un impegno da parte sua nei confronti dell'uomo. Perché insisto su questo? Perché a volte, soprattutto noi occidentali, abbiamo un po' questa idea che noi dobbiamo servire Dio, fare la cosa giusta perché è giusto, punto. Non ti deve interessare il fatto che c'è un tornaconto per te, che c'è una ricompensa. Questo è un modo sbagliato di pensare, perché Dio invece non ha mai pensato in questo modo. Dio si è sempre rapportato con gli uomini facendo promesse e non si è mai fatto problemi per questo. Perché? Perché Lui è Dio. È impossibile fare qualcosa per Lui senza essere noi benedetti. È proprio un modo sbagliato di approcciarsi al Signore, che non vuol dire approfittarsene, vuol dire comprendere che ogni volta che tu fai un passo verso, e io non sono ancora andato in vacanza, quindi ogni volta che tu fai un passo verso Dio, chi è benedetto in questo, chi riceve vantaggio in questo, sei tu. Ed è importante avere questo atteggiamento. Voglio leggervi un versetto fondamentale per la nostra predicazione, che è Ebrei capitolo 11, versetto 6, dice «Or senza fede è impossibile piacere a Dio». È impossibile. Dite impossibile?
Impossibile.
Cosa vuol dire impossibile? Che non c'è altro modo per piacere a Dio. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Quindi, se vogliamo avvicinarci al Signore e farlo nel modo a cui Lui piace, devi avere fede. E poi ti spiega cosa vuol dire. Questo avere fede ha due capisaldi. Or senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché chi si accosta a Lui, chi vuol dire chiunque, qualunque, quantunque, qualunque, tu sei uno di questi, sei uno qualunque, chiunque, chi si accosta a Dio deve credere, primo, che Dio esiste. Crediamo che Dio esiste? Dite di sì, poi dopo siete in chiesa, quindi dovete dire di sì. Risposta giusta? E poi dice un'altra cosa, quindi la prima cosa è credere che Dio esista. Credere, non è una dimostrazione, lo credi nel tuo cuore. Ma poi aggiunge un altro aspetto, deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano. Rimuneratore, lo dico per tutti i nostri fratelli e sorelle di lingua spagnola, significa, in realtà lo dico per gli italiani, significa che ricompensa. Come si dice Maxime in spagnolo? Rimuneratore. Esiste questa parola in spagnolo?
No.
Quindi non, vi manca il concetto proprio, voi non potete essere credenti. Ricompensa, come si dice in spagnolo ricompensa? Ricompensas. Allora, ricompensa. Allora, chi si accosta a lui deve credere che egli è... E che, grazie Gioia per ridere queste battute, e che egli è il ricompensatore, noi diciamo in italiano rimuneratore, vuol dire che di coloro che lo cercano, cioè per piacere a Dio, ricordate che ho iniziato la frase, per piacere a Dio tu devi credere che Lui esiste e che ogni volta che ti avvicini a Lui, Lui ti dà qualcosa, Lui ti ricompensa, Lui ti benedice, Lui ti fa del bene. Tu lo ricerchi come salvatore e Lui ti salva, tu lo cerchi come guaritore e Lui ti guarisce, tu lo cerchi per avere consiglio e Lui ti dà consiglio. Quando Paolo una volta si è trovato a predicare agli Ateniesi, all'Areopago, a un certo punto lui dice, Dio non può essere servito da mani d'uomini, come se lui avesse bisogno di qualcosa. Perché lui è Dio e lui dà la vita a tutti. Che vuoi fare tu? Tu dici, ma allora non dobbiamo servire Dio? No, la Bibbia dice di servire il Signore con gioia. Ma attenzione all'atteggiamento con quale lo fai. La maggior parte di noi facciamo, non la maggior parte di noi, noi cresciamo in una cultura per cui noi diciamo Dio mi ha salvato, Dio mi ha Dio ha fatto questo, mi ha fatto la grazia e quindi io devo fare questo per riconoscenza. E Dio dice no, tu non fai questo per riconoscenza nei miei confronti come se tu avessi un debito nei miei confronti, ascoltatemi bene. No, tu ogni volta che vieni ti devi ricordare che ti ho fatto la grazia, ma vieni perché ce n'è ancora, perché ce n'è ancora, perché ne hai bisogno ancora, perché ce n'è ancora di più, perché tu devi fare cose ancora più grandi, perché tu continui ad avere bisogno di me e io amo benedirti. Pensate se i vostri figli, dopo che tu gli hai dato da mangiare, basta, grazie papà, questo è un sogno, no? Grazie papà, d'ora in poi non devi più darmi da mangiare, tuo figlio di 3 anni viene, basta, hai già fatto tanto, io non, ormai devo, la mia vita adesso sarà tutta per... No, io sono tuo padre, siamo i tuoi genitori, noi continueremo, fine 18-19, Monti, aiutami, di amen, almeno tu. Ok. Perché? Perché la relazione... Io sono... Capito, Signore dice, io sono Dio ed è giusto, è normale così. È normale così. Ed è sano avere questo atteggiamento nei confronti di Dio e ci fa del bene. E lo vedremo sempre di meglio in quest'oggi. La promessa principale che Dio ci fa, che ha fatto fin dall'Antico Testamento e continua a fare ancora oggi, è questa. Dice, ma questo è il patto che stabilì con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente, le scriverò sul loro cuore. E io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questa è la promessa principale, nel senso, lui è Dio e noi il suo popolo. Lui è Dio e noi il suo gregge. Lui è il pastore e noi seguiamo lui. È sempre così e rimarrà sempre così. E Dio prende gloria in questo, perché è lui che ci ha fatti. E questo ci mette in una condizione di pace, di serenità. Lo ripeto, questo era in Geremia capitolo 31, versetto 33, ma ancora in Seconda Corinzi capitolo 8 dice, quale accordo, va bene, sta facendo un altro discorso, cioè tra il Tempio di Dio e gli idoli, perché voi siete il Tempio di Dio, del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ed essi saranno il mio popolo. Quindi non stiamo dicendo che non dobbiamo servire Dio. Ci sono diversi versetti. Salmo 2, versetto 11 dice «Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Servite l'Eterno con gioia. Venite davanti a Lui con canti di gioia». In Colossesi 3, versetto 23-24 dice «Qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, di cuore, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo il Signore». Quindi sta dicendo, prima dice servite con gioia, qualunque cosa fate, fatelo con gioia, siete al lavoro, lavorate con gioia, mettetecela tutta, con timore, però alla fine ripete, ricordatevi perché facciamo questo con gioia? Perché voi siete eredi di Dio. Perché c'è una ricompensa. Non perdete di vista la ricompensa. Non perdete di vista la ricompensa. Non perdere di vista la ricompensa. Non perdere di vista la ricompensa. Appena perdi di vista la ricompensa, i tuoi occhi si fisseranno su qualcos'altro e sarà facile perdere di vista la strada che Dio ha messo davanti a te. Dio sa come ci ha creato e sa che ci fa del bene avere davanti ai nostri occhi la ricompensa. Ebrei capitolo 11, versetto 24 dice «Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlia della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di gioire per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa». So che non mi avete ascoltato tutta la frase, è molto lunga, ve la ripeto perché è una frase che conosciamo molto bene, però è un passaggio fantastico. Ci sta dicendo che Mosè ha fatto la scelta che ha fatto perché aveva gli occhi sulla ricompensa. Dice che era in Egitto, aveva tutte le ricchezze, aveva tutti i piaceri del peccato, aveva tutto quello che il mondo poteva offrirgli. Per noi oggi questo vuol dire come una celebrità, come un giocatore di calcio che è arrivato a livelli più grandi, come un artista, come un uomo di affari che arriva proprio al massimo. Hai tutto. Leggiamo, no? A volte queste notizie un po' che ti lasciano, che ti fanno impressione a noi, no? Questa settimana c'era scritto che non può essere lui perché non c'è più. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, sta vendendo la sua barca. Cioè un panfilo da 300 milioni, una roba del genere. E tu che controlli quanto hai speso al Tigros, l'ultima spesa che hai fatto, per vedere se ti hanno fregato quell'euro. Perché, insomma, quell'euro lì. Noi che pesiamo la frutta con molta attenzione, perché quell'euro lì fa la differenza a fine mese? Ecco, Mosè era proprio al top, viveva alla corte del faraone e c'era una differenza straordinaria tra il suo stile di vita e tutto quello che c'era intorno a lui. Però a un certo punto la Bibbia dice che aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Quella ricompensa era così chiara davanti ai suoi occhi, questo è il punto per voi stamattina, per noi stamattina. Per lui era chiara quella ricompensa, era chiaro quello che Dio gli stava offrendo, che in confronto a quello che l'Egitto gli offriva non era nulla. ed è rimasto fermo, anzi addirittura è stato maltrattato, ha preferito il vituperio, dice, ma quella ricompensa era così attraente, così vera davanti a lui, che ha camminato in quella direzione. Il punto è questo, che c'è una lotta per i vostri occhi, per il vostro sguardo, per l'attenzione, per carpire l'attenzione dei vostri desideri e farvi comprendere, farvi assaporare qualcosa e muovervi in quella direzione. E Dio ci sta, Dio c'è in questo gioco. E lui ti dice, guarda quello che io ti prometto, guarda la ricompensa che c'è in quello che io ti do. E poi scegli, ma tieni gli occhi sulla ricompensa. E qui dice che Mosè aveva gli occhi, aveva lo sguardo, è bello questo, chiesa, lo sguardo. Lo sguardo vuol dire proprio la direzione della tua vita. Quando vai in bicicletta, se vai in bicicletta, tu devi guardare avanti. Avete visto ogni tanto quei ciclisti che si girano indietro perché guardano dietro e tu vedi che piano piano stanno andando in mezzo alla strada, va bene? Perché? Perché tu vai nella direzione del tuo sguardo, non puoi guardare dietro per troppo tempo. Anche in macchina guardi lo specchietto retrovisore, ma non stai lì fisso a guardare lo specchietto retrovisore. Giusto? Ok. Devi guardare avanti e dove hai lo sguardo è lì la tua direzione. Dove sta guardando il tuo cuore? Per questo che la mia domanda per voi è, ma le conoscete le promesse di Dio? Perché se non conosci queste promesse, è facile distrarsi, davvero facile. Ebrei 12, versetto 2 dice, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio. Per la gioia non è solo conoscere, è gioire, è gustare, è esaltarsi delle promesse di Dio, è farle risuonare dentro di noi, e averle raggiunte, averle assaporate e dire questo è troppo buono, e mi fa troppo bene, non posso più essere distratto. Quante volte vi dico che Gesù non è stato, il diavolo non ha potuto tentare Gesù perché? Perché Gesù era già stato in cielo, lui arrivava dal cielo. E una volta che hai vissuto il cielo, tutto quello che il diavolo può offrirti è nulla. Per questo che tu devi gustare il cielo, nel senso che devi vedere queste promesse, devi farle risuonare dentro di te, devi servire il Signore guardando alla ricompensa. Non farti prendere da quel pensiero che no, ma io devo servire il Signore perché è giusto, non devo neanche emozionarmi, è sbagliato, non è vero, tu devi emozionarti, se non ti emozioni mi fai paura. Deve esserci gioia in quello che fai, che non vuol dire che è sempre facile, ma io ho lo sguardo rivolto alla ricompensa. Io so per che cosa sto lottando. Non so se avete visto i mondiali di nuoto che sono terminati qualche settimana fa. Io l'ho guardato così per vedere se i miei tempi rientravano. E quando gli italiani vincevano, era molto entusiasmante, molto bello vedere l'emozione. E più volte, alla fine li intervistavano, e più volte ho sentito questa frase, e dicevano così, è tutto l'anno che sto lavorando per questo giorno. È tutto l'anno che sto lavorando per questo giorno. E quando noi incontreremo il Signore, dovremo poter dire, è tutta la vita che sto lavorando per questo giorno. È tutta la settimana che sto lavorando per questo tempo che sto qua in chiesa con i miei fratelli. È tutta la vita che sto lavorando perché ho in mente precisamente quello che devo fare. Sapete che nel Nuovo Testamento il credente viene paragonato all'atleta, all'agricoltore, al soldato, tutta gente che ha le idee molto chiare su che cosa deve fare. Perché? Perché hanno lo sguardo rivolto alla ricompensa, all'obiettivo, e lavorano per quello. E si disciplinano per quello. Paolo dice, ma se quelli lo fanno per una corona corruttibile, ma quanto più noi? Il punto è avere lo sguardo rivolto alla ricompensa, all'obiettivo che Dio ha posto davanti a voi. Ebrei 6, versetto 11 dice: Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra, la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, per i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi, e desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri. Pastore Michi ci ha parlato della pigrizia, tra le altre cose, settimana scorsa. Ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Noi abbiamo un esempio davanti a noi ed è quello di persone che ereditano le promesse, che ricevono queste promesse. Va bene, quindi la mia domanda per voi è: ma queste promesse, tra 2 settimane poi riprenderemo questo argomento sul tema proprio collegato alla tentazione, ma io oggi sento di andare in questa direzione. Le promesse, ma tu le conosci le promesse? Dai, ditemi qualche promessa contenuta nella parola. Chi di voi, cosa ti viene in mente? Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Poi? L'Eterno è il mio pastore e nulla mai mi mancherà. Poi?
Io ti conosco e ti chiamo per nome.
Io ti conosco e ti chiamo per nome. Ok? Scusa Claudio?
Tutto è possibile a chi crede.
Amen.
Affida
all'Eterno i tuoi progetti ed essi riusciranno. Per quale promessa stai lottando in questo ultimo periodo? Dai, sentiamo. Se no l'Egitto diventa molto interessante. Peggio che a scuola, qui siete tutti rimandati a settembre. Il vuoto, sapete quei momenti di matematica in cui, ma la sapevo, è perché, ma è una questione fisica, cioè nel senso il cervello si blocca perché nella paura, quando c'è la paura o scappi o ti pietrifichi, o vai in bagno, però mi sembra che siete tutti qua tranquilli. Per le sue lividure noi siamo stati sanati, guariti, quindi io credo e ho questa certezza, questa promessa, che io cerco il Signore e posso ricevere guarigione. Ma pensate a Gesù nei Vangeli. Quando Gesù ha chiamato i discepoli, che cosa gli ha detto? O anche alle folle, che cosa predicava? Puoi dirlo anche in inglese, portoghese, io conosco tutte le lingue. Ma tu sei sempre messo peggio di me, perché mia moglie a me mi dice i nomi delle persone che non vedo, ma tu proprio tutto... Scherzando.
Un mix.
Siamo nel Vangelo di Matteo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Ragazzi, ma questa non è una promessa, non è una ricompensa. Prima stava parlando di vestiti, di cibo, non preoccupatevi. E poi Gesù dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E non si ferma lì, non dice, cercate il regno di Dio e la sua giustizia, punto, perché è giusto, perché è ciò che devi fare. Perché, visto tutto quello che Dio ha fatto per te, questo è il minimo che devi fare. E non chiedere nient'altro, perché tu meriteresti solo l'inferno. E quindi è già tanto che ti abbiamo preso, stai zitto e cerca il regno. No, dice, cerca il regno, che vuol dire metti al primo posto il Signore, metti al primo posto nella tua vita la relazione con Dio. Cerca il regno vuol dire proprio cerca la relazione con il Signore, ascolta lo Spirito, ascolta quello che Dio vuole dire giorno per giorno. Tutto il resto. Genitori, questa è una frase bellissima da dire ai nostri figli quando ti chiedono di andare a fare shopping. Tu gli devi dire, cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto Che sguardo amorevole. Tutto il resto. Ti ho mai detto una cosa del genere? Allora, tutto il resto ti sarà sopraggiunto. E per noi genitori vuol dire anche tutto quello che serve ai nostri figli, una promessa per noi. Io ce l'ho bisogno di quella promessa. E la cosa meravigliosa è che Dio quello che ti dice perché ti fa bene, fa del bene a te. Metti al primo posto il Signore, non farti distrarre dal resto, metti al primo posto le cose importanti. Tutto, quando metti anche nella gestione del tempo, quando metti al primo posto le cose importanti, le altre troveranno spazio. Ma se metti al primo posto le cose che non sono importanti, quelle importanti poi non troveranno più spazio e ti perderai. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Ma guardate che le promesse sono tante. A un certo punto Dio guarda Maria e gli dice: ma scusami, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Notate, noi parliamo anche dell'inferno, del peccato, e c'è quell'aspetto. Ma come Dio tratta con i suoi figli e il suo popolo? Ricordandogli le promesse, motivandogli, non con la minaccia di una punizione, ma dicendogli: ehi, non gli ha detto, ma non ti ricordi che ti ho detto che se non credi morirai? No, gli ho detto, ma tu non ti ricordi che ti ho detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Che vuol dire tu vedrai Dio agire nella tua vita in un modo tale che tu non l'hai mai visto prima e vedrai la gloria manifestarsi nella tua famiglia, nelle tue relazioni, nel tuo matrimonio. Vi dovete innamorare. Quante volte lo dico ai ragazzi, voi vi dovete innamorare della bellezza di Dio, perché è quello che vi salverà, è quello che vi aiuterà a resistere al peccato, è quello che vi aiuterà a non distrarvi. Lì lei stava, vedete, non è soltanto peccato, oddio, chissà, lei stava perdendo fiducia. Perché? Perché Lazzaro era morto e stava perdendo entusiasmo e fiducia in quello che Dio avrebbe voluto fare. E Gesù con molta delicatezza dice: ehi, io ti ho detto che se non smetti di credere, se tu crederai, tu vedrai la gloria di Dio. Qualcuno di voi ha detto: tutto è possibile. Gesù un'altra volta ha detto: se tu credi, ogni cosa è possibile a chi crede. Tieni gli occhi sulla promessa, è fondamentale, perché noi siamo creati per desiderare qualcosa e Dio lo sa che tu sei creato per cose grandi e quindi ti dice: desidera me, perché più grande di me, più prezioso di me, non c'è nulla. Quindi metti me al primo posto, così ti soddisferà, così troverai pieno piacere e la tua vita sarà luce, sarà luce, sarà luce. Sapete, una promessa che mi piace tantissimo è: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. E tu tieni questa promessa davanti a te, e la tieni davanti a te. E quindi cosa devo fare io? Io devo mantenere il mio cuore puro, perché io voglio vedere Dio. Io voglio vedere Dio. E non sta parlando solo del fatto che andrò in cielo, no, io voglio vedere Dio questa settimana nella mia vita, io lo voglio sentire, perché Paolo ci dice che lo Spirito di Dio vive dentro di noi e che ci guida e parla al nostro spirito, e ciò che non mi fa sentire la sua voce è distrarmi, avere la mente su altre cose, avere paura, essere arrabbiato. Allora io non mi tengo davanti quella promessa e lotto con tutto me stesso per ottenere quella promessa nella mia vita, perché Dio è fedele. E la tengo davanti a me. Ed è stata una delle prime frasi che Gesù ha detto in Matteo capitolo 5, il Sermone del Monte, quando nelle Beatitudini. E ha detto: felici, gioiosi, beati. Beati vuol dire benedetti, fortunati. Ricevono potenza per prosperare coloro che hanno il cuore puro, perché vedranno Dio. Tu devi avere in mente questo. Ho un obiettivo, ho una promessa davanti a me e non la voglio perdere perché è troppo importante. Alleluia. è troppo importante. C'è questa versione che anche Pastor Michi ha citato la volta scorsa, voglio leggervela sul passaggio di Matteo. Matteo capitolo 6, versetto 30 dice: «Se Dio presta attenzione all'aspetto dei fiori selvatici, la maggior parte dei quali non si vedono mai, non pensi che si prenderà cura di te? Sarà orgoglioso di te? Farà del suo meglio per te? Quello che sto cercando di fare qui è farti rilassare, non essere così preoccupato, è Gesù che parla, di ricevere così che tu possa rispondere al dono di Dio. Le persone che non conoscono Dio e il suo modo di agire si preoccupano di queste cose, ma tu conosci sia Dio sia il suo modo di agire». Sentite che bello, immergi la tua vita nella realtà di Dio, nell'iniziativa di Dio, nella provvidenza di Dio. Non preoccuparti di perderti di qualcosa, scoprirai che tutte le sue preoccupazioni umane quotidiane, che tutte le tue preoccupazioni quotidiane saranno soddisfatte. Amen. E un altro versetto: venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati. E non dice perché è giusto così, venite coi vostri pesi, fa niente anche se siete appesantiti. No. Dice: venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati e io vi darò riposo. Quello che voglio trasmettervi è questo. Questa parola riposo ha senso per te? Ci devi pensare, riflettere, dire riposo significa che io sono in pace con me stesso, con Dio, con la vita che ho e sono felice e anche nelle difficoltà ho riposo, quel riposo che mi rigenera. Io desidero vivere così perché è entusiasmante vivere così. Non c'è niente di più bello. Non è, come dice Proverbi, non è meglio stare in una casa povera con la pace di Dio che in una casa ricca con tribolazione. Che non sta dicendo niente contro le ricchezze, però sta dicendo metti prima le cose importanti. E la cosa importante è avere pace dentro di sé. E Gesù ti dice: sei appesantito, sei aggravato, sei stressato, vieni e ti prometto pace. Vieni, cosa vuol dire? Stai alla mia presenza, ascolta la mia parola, agisci come ti dico io, fai come faccio io, parlami, ricevi quello che io ho preparato per te, ricevi il perdono, ricevi la mia grazia e tu avrai riposo, e tu avrai riposo. Alleluia. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Voglio leggervi qualche altra promessa, ma guardate che sono tutto. Ogni volta che Gesù parla, è sempre una promessa, perché è un impegno da parte sua. Il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il nostro pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni opera buona per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. È una promessa che Dio lavora e opera dentro di noi. Sapete, noi siamo liberi in virtù di quello che Gesù ha fatto sulla croce. E la maggior parte delle... Io ho accettato il Signore quando avevo 14 anni e mi sono reso conto che ci sono state delle cose nella mia vita che sono proprio cambiate improvvisamente. Non ho fatto fatica. Vi sembra strano, ma io avevo 14 anni, però ero cresciuto nel mondo. Sembra strano magari perché non mi avete mai visto in quell'età. Però diciamo un sacco di parolacce. Non bestemmiavo perché c'era probabilmente quel limite, però veramente il mio linguaggio era molto brutto. Ma appena sono nato di nuovo, io non sono più riuscito a dire parolacce. A volte le penso, ma non le dico. Ed è stata una cosa abbastanza semplice per me. Però non fumavo, non ho avuto quel problema. Ma ci sono altre aree della mia vita nella quale non è stato così per le quali non è stato così semplice cambiare. Ma non vuol dire che non ero nato di nuovo, che non era reale o sincera la mia conversione. È che ci sono altre aree della nostra vita nella quale Dio decide che sei tu che ci devi lottare. E come fai a lottare? Per quello che il pastore mi ha detto la volta scorsa, il timore di Dio. Io lotto perché non vorrei mai fare qualcosa che mi allontani dal mio Signore. Io ho timore di fare qualcosa che mi allontani dal mio Gesù, di fare quel qualcosa dal mio Signore e da tutti i benefici che Lui porta nella mia vita, perché Lui è la fonte della vita. Ci siete, Chiesa? E allora come fai a lottare? Attraverso la parola, mantenendo davanti ai tuoi occhi le promesse, avendo obiettivi, è tutta la vita che lotto per questo giorno. E non dovete scoraggiarvi se per alcune cose lotterete tutta la vita. L'importante è imparare a lottare secondo le regole. Non scoraggiarsi, non mettere in discussione la vostra conversione. Ci sono alcune aree nella quale per tutta la vita dovrai stare attento e mantenere davanti ai tuoi occhi le promesse di Dio e lottare per quelle promesse. E lottare per quelle promesse. E vinci una volta, vinci due, vinci tre, poi diventa abbastanza semplice capire immediatamente quando è il nemico che sta attaccando, quando è importante stare fermi, determinati e lottare. Amen, Chiesa? Potete, musicisti? Alleluia. Io vi ripeto, le promesse sono la strategia di Dio per aiutarci nel nostro cammino. E la Bibbia è piena di promesse. C'è una promessa, proprio ieri stavo parlando con il pastore Michi, dicevo, in effetti non si trova mai nella Bibbia fai questo punto, perché è giusto. Poi mi è venuto in mente un versetto che invece dice così, e riguarda i figli. In Efesini capitolo 6, versetto 1 dice, figli, ubbidite nel Signore i vostri genitori perché ciò è giusto.
Alleluia.
Finalmente. Eppure c'è una virgola e dice, onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa. Affinché, dice, la tua vita, tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Pensate, anche per un comandamento che è giusto, cioè si fa perché è giusto, eppure Dio dice affinché tu stia bene e tu abbia una vita lunga sulla terra. Affinché. Dio non si preoccupa, ma poi lo fanno con motivazioni sbagliate. Dio è così. Dio è la fonte di ogni bene. Lui non ce la fa a non benedirti. Appena ti rivolgi a Lui, Lui non ci riesce, no? È la sua natura. Sarebbe andare contro se stesso se non facesse qualcosa. È come andare quando andavamo dai nostri genitori. Non ce la fai a non mangiare qualcosa. No? Non ce la fai a non... Non vai a casa dei tuoi genitori portando da mangiare. No, sono loro che ci davano da mangiare. E si offendevano se tu andavi lì e portavi il tuo cibo, mettendo in dubbio il loro cibo. È un'immagine, lo so che non è perfettamente al 100%, però è che vuoi portare tu al Signore? Cosa vai sempre con l'atteggiamento di servizio, di lode, di adorazione, ma sempre pronto a ricevere. Sempre pronto a ricevere, perché questo lo onora. Questo è il modo di onorare Dio, perché Lui è Dio e noi siamo le creature. Amen. Amen. Siamoci in piedi.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.